Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, aeromobili a pilotaggio remoto, o droni. Cosa dice la legislazione italiana? Come vengono controllati a lunghe distanze? E per quali applicazioni vengono utilizzati oggi e potranno essere utilizzati domani, anche in acqua e su terra? Ne parliamo con Jarno Puff, direttore tecnico di Like a Bird. Ciao Jarno e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao a tutti, salve a tutti. Grazie a voi per l'invito.
E Luca Dell'Anna, esperto di telecomunicazioni. Ciao Luca.
Ciao Lorenzo, ciao Jarno.
Tra gli oggetti che hanno rivoluzionato la produzione video in questi anni ci sono i droni, strumento diventato indispensabile, merito anche del prezzo accessibile che consente oggi a chiunque lo desideri di comprarne uno. Basta aprire un qualsiasi canale YouTube dedicato ai viaggi per osservarne l'ampio uso che se ne fa. Ma Jarno, quali sono le applicazioni tipiche per i droni? Immagino che appunto la produzione video sia la più diffusa. Sappiamo anche dalle cronache recenti che droni di genere diverso sono usati dall'esercito per ricognizioni o l'utilizzo di armi. Ma ci sono anche altre applicazioni a scopo civile che magari sono meno note?
È partito tutto dalle riprese, come giustamente dici tu, dalle riprese video. Dopo DJI ha preso un po' il sopravvento per tutto quello che è le riprese locali con i suoi droni, che costano ovviamente poco per quello che fanno, e la qualità è eccezionale, c'è poco da dire. Oggi, diciamo, nel mondo professionale o industriale dell'utilizzo dei droni, soprattutto viene evidenziato il cosiddetto BVLOS, cioè l'utilizzo del drone fuori dalla vista, ed è un, diciamo, più che altro un continuo proof of concept di tante ditte che lo stanno provando. E il problema maggiore sono le regulation, che ti permette di applicare l'utilizzo del drone fuori dalla vista, vuol dire che tu non lo vedi più, e di solito viene poi anche non più comandato o controllato da un telecomando, ma alla fine via un tablet o un laptop, oppure in futuro sarà da un desktop. Cioè, se ci mettiamo a vedere tipo Amazon o DHL o quant'altro, è impensabile che c'è una persona fuori con telecomando, cioè, è tutto quanto integrato all'interno di un control center. C'è da dire che oggi ci sono già tante applicazioni BVLOS, per esempio, soprattutto tra virgolette grazie al Covid, che ha portato a un incremento drastico dell'utilizzo dei droni per il medical delivery. Questa è una delle applicazioni di maggior rilievo qua in Europa. Volano sia in Belgio, in Niederlanda, in Inghilterra, come anche in America. E poi c'è tutto il delivery, goods delivery, cioè tu ordini, per esempio, tipo un'antenna, e questa ti può pervenire poi anche via drone. C'è di una cosa che tantissime applicazioni che sono state presentate in passato, tipo il Burger Copter, il Beer Copter, il Pizza Copter, sì, carino, ma non ha senso. Una pizza che costa 8 euro, secondo me non viene consegnata da un drone. Però soprattutto anche in Germania hanno provato a fornire dei pacchetti sulle isole remote, dove soprattutto quando c'hai la nebbia, l'elicottero, cioè Manned, l'elicottero Manned, non ha possibilità di partire o di volare. Anche in Italia, cioè a Torino, c'è stato dei test credo con le Poste Italiane per il delivery di goods via drone.
Quindi il vantaggio è raggiungere zone che magari sono complicate da raggiungere con un mezzo Bravo. Guidato fisicamente da un essere umano, e immagino anche la rapidità con cui invece puoi far uscire, in caso di serva qualcosa in tempi brevi, far uscire un drone con il pacco senza bisogno di una persona che corra
Sì.
insieme all'oggetto.
In America, per esempio, ci sono alcune ditte che sono specializzate con i cosiddetti drone box, dove il drone è su una specie di torre con dei cassetti tipo quei cassetti della DHL, dove tu metti il pacchettino, poi il drone se lo prende in automatico, decolla e lo porta a destinazione. Ha senso in luoghi remoti dove tu puoi risparmiare sia il cosiddetto CO2 per il camioncino del TNT o quello che è, oppure in zone remote, tipo in montagna, dove per andare a portare un pacchettino piccolo tu devi farti 3 quarti d'ora di strada per portare questo pacchettino. Chiaro, il drone ha un limite, sia di quello che può portare, sia di peso come anche di ingombro. Cioè, se tu ti ordini un windsurf online, difficilmente potrà essere consegnato tramite un drone.
Iano, cosa dice la regolamentazione italiana riguardo all'utilizzo dei droni? Sono necessarie licenze, patenti di sorta per tutti i modelli oppure ci sono delle soglie, ad esempio il peso, la distanza massima alla quale si può portare? Ed è vero che il pilota deve sempre essere in grado di vedere il drone per poterlo pilotare.
Sì, questo è il regolamento attuale, ma questo non è solo in Italia, questo è, diciamo, ormai il regolamento non è più locale, ma è tutto gestito dall'EASA, o sono tutto cercando di raggruppare tutto all'interno dell'EASA. Oggi la legge dice tu il drone lo devi vedere. Però stanno pian piano passando anche il discorso cosiddetto FPV, cioè il controllo del drone. Dalla percezione da un occhiale video, vuol dire che tu stesso non lo vedi più, se tu vedi quello che davanti a te. Per esempio, in Germania tu puoi usarlo fino a 30 metri di altezza, se tu vai più a 500 metri di raggio, se tu vai oltre 30 metri di altezza, devi avere uno spotter. Uno spotter è una persona che sta vicino a te, guarda in giro per il cielo per in caso evidenziare un altro aeroplano in arrivo. Questo è il discorso che dicevo prima, che hai bisogno di un permesso speciale per operare in B-VLOS. Un esempio è dove tu non puoi farlo è di solito sopra la gente, sopra centri abitati. Perché semplicemente il pericolo che il drone possa cascare e ferire una terza, persona terza è troppo elevato. C'è anche dire una cosa, che i droni a oggi, soprattutto quelli piccoli, per questione anche di costi, non sono adesso degli aeromobili civili, vuol dire che come sono fatti non è che proprio non seguono le direttive di costruzione aeronautica. È tutto un esperimento dove piano piano si sta avvicinando a delle soluzioni fattibili. Una soluzione fattibile soprattutto è l'ispezione di pale eoliche. Sotto c'è una pale eolica, al massimo c'è una pecora sotto se casca. Ma se no, non è che fai danni a terzi come persona. E lì c'è una grande industria dietro che si sta muovendo per l'ispezione di pale eoliche, ispezione soprattutto anche offshore, cioè sul mare, pannelli fotovoltaici, tutto quello che è fattibile senza adesso creare un possibile problema della persona terza.
E quali sono oggi le tecnologie di comunicazione che consentono di controllare un drone in volo? E quali sono i relativi pro e contro? Cioè, immagino che una connessione radio diretta dal telecomando al drone sia magari più semplice ed economica da gestire di una connessione cellulare o satellitare che invece deve passare da una base station o comunque da un punto terzo, ecco.
Ma bisogna differenziare tra due mercati. Il mercato, quello cosiddetto VLOS, cioè Vision Line of Sight, tu vedi il drone, soprattutto impiegato per l'ispezione a tempo reale, dove tu personalmente hai il controllo del drone tramite un telecomando e un radio link a 2,4 GHz, 5 GHz o 868 MHz. ti permette di controllare il drone in tempo reale. Questo ti serve perché se tu voli attorno a una pala eolica, riprendendo l'esempio, hai bisogno di una latenza minima. Se tu questo lo stesso volo lo faresti tramite un data link 4G, la latenza sarebbe troppo elevata, ma non per la latenza del 4G in se stesso, perché anche se prendiamo il 5G dove la latenza è più bassa, il problema è il video encoding e decoding, che è IP. E lì te sotto i 150-200 millisecondi difficilmente ci vai. Cioè, dire una cosa che noi siamo limitati, in Europa siamo molto limitati sulla portata del link radio classico per quanto riguarda le, cioè, tipo poste telecomunicazioni. Loro ti dicono che su 2,4 GHz più di 100 milliwatt non li puoi usare. Su 5,8 varia da 25 a 200 milliwatt. E su 868 dai 25 milliwatt ai 500 dipende dal tipo di utilizzo. Se andiamo in America, loro possono usare un watt. Cioè, chiaramente tu riesci a pilotare il tuo drone molto più lontano che qua da noi. Perciò l'alternativa al radio link è il cellulare, che sia 4G o 5G, non importa. E lì, quello, cioè 4G, cioè, il cellulare è la, diciamo, è la tecnologia di default per quanto riguarda il cosiddetto BVLOS. Se poi andiamo in zone remote, c'è il problema che avremo dei white spot sulla copertura, e lì necessariamente si avrà bisogno di un link satellitare che chiaramente però ha certi costi e delle latenze molto superiori. È impossibile pilotarlo, chiamo in near real time o real time. Lì fai più che altro un waypoint, cioè una missione predefinita. Il drone segue il tuo waypoint e usi il link satellitare per la telemetria, sapere dov'è e in caso mandare un comando tipo torna indietro a terra.
Iano, qual è la tua percezione sullo stato di salute del mercato degli UAV? È un mercato che si sostiene da solo già ora oppure ha bisogno di una maggiore attenzione da parte dei vari governi, per esempio con incentivi, detassazione sugli investimenti, ricerca e sviluppo, qualcos'altro, non lo so.
Bella domanda. Dipende dove sei, se sei in Europa o in America. In teoria si potrebbe autosostenere anche. Il problema è che il mondo dei droni, degli UAV, è diventata una bolla come la bolla dell'internet nel 2000. Questo succede in America dove le venture capital pompano tantissimi soldi dentro queste ditte. Queste ditte crescono in modo allucinante in poco tempo, hanno subito 50-100 dipendenti, tutti che guadagnano un sacco di soldi e poi di solito il return on investment non c'è. Proprio il mese scorso la ditta Volantis ha dichiarato bancarotta. Hanno bruciato, credo, 100 milioni di dollari. Cioè, dipende sempre dal mercato che uno vuole aprire. È più salutare cercare di fare un team di ditte, dei consorzi, uno fa il drone, uno fa il software, uno fa questo, uno fa quell'altro, e di sviluppare delle soluzioni step by step. Quando tu hai tanti soldi a disposizione, spesso poi ti perdi. Questa è una cosa che abbiamo visto da tante ditte. Un'altra bolla è adesso quello Urban Air Mobility, dove tanti si stanno buttando nell'air taxi, che però è ancora molto molto più difficile dei droni, perché lì parliamo comunque di persone a bordo.
E essendo nel settore, immagino che tu abbia una buona visione di quali sono i prossimi sviluppi che ci possiamo aspettare, appunto, in ambito civile per l'utilizzo e il controllo dei droni. Su quali nuove tecnologie si sta lavorando e quali casi d'uso potrebbero essere resi accessibili?
Diciamo, il drone può essere utilizzato più o meno per quasi tutto, a parte che drone può anche essere un drone, lo chiamano anche drone da acqua o drone da terra, che non è l'espressione giusta, cioè, o si chiama UAV, che è per aria, UGV per terra, USV per acqua. Tutto sull'acqua c'è tanto sviluppo, cosiddetto harbor patrolling. La sicurezza sui dei porti, oppure il battimento
Il fondale marino.
sì, esatto, per vedere sul fondale marino, per pianificare dove togliere detriti o terra per permettere alle navi più grosse di passare. Sugli UGV, cioè quelli a terra, molto viene utilizzato soprattutto anche per ispezioni remote di vulcanologia. Oppure anche come trasporti sempre più autonomi, tipo trasporti palette, oppure già che si fa nel mondo dei container, nei porti di container, dove alla fine è quasi tutto automatizzato. L'unico che non viene automatizzato è veramente quando tu li carichi sulla nave, perché lì c'è bisogno della sensitività dell'operatore per posizionare i container. Sulla parte aerea, quello che abbiamo detto alla fine, cioè, soprattutto il delivery è la maggior parte dove si sta sviluppando, e più che altro sulla parte software, cosiddetto AI, no? Artificial Intelligence, o Machine Vision. Se riprendiamo la parte delle paleoliche, per venire al tema, per adesso si fa a mano, cioè uno vola a mano e fa un video, fa delle foto e poi si guarda dove la pala ha dei difetti. Tutto questo sta per venire automatizzato completamente. Se cioè il drone parte da una drone box, decolla, fa il suo giro su tutte le varie parti eoliche e poi in tempo reale determina quale pala abbia un difetto. Medical delivery tra gli ospedali, quello che avevo detto prima, anche cioè, portare in giro avanti e indietro pacchetti, sempre di più sta prendendo piede. Sempre di meno, cioè le riprese aeree, come so, tipo il matrimonio, così sì, rimarrà sempre, però
Certo.
non è più diciamo, il mercato.
Grazie mille, Jarno Puff, direttore tecnico di Like a Bird.
Grazie a voi. Ciao
E naturalmente grazie a te, Luca.
Lorenzo, grazie Iano.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui, su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.